Ringrazio il sottosegretario Bressa che ci ha fatto una perfetta illustrazione, avendolo lui seguita direttamente nei lavori parlamentari della legge Delrio. Sottolineo solo il passaggio, in maniera molto modesta, ha detto che non è stata scritta bene. Io spero che queste leggi vengano attuate più che essere scritte bene, perché noi di leggi che sono state riforme che sono state scritte bene, ce ne abbiamo tantissime, poi sono rimaste un po' nel cassetto, perciò è meglio una legge non tanto scritta bene, come ha ammesso il sottosegretario Bessa, ma è difficile scrivere poi delle leggi perfette, per così dire, ma che ci sia la volontà di attuarle queste leggi. E dato che il collegamento che ha fatto all'inizio il sottosegretario con l'annunciata riforma della pubblica amministrazione, devo dire la verità, l'ennesima, tanto per. Ce ne abbiamo avute tre o quattro negli ultimi 20 anni, ma uno dei protagonisti delle riforme degli anni 90, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda gli assetti organizzativi degli enti locali, è stato proprio il professor Bassanini, chiamo ancora professor Bassanini, presidente Astrid, presidente della Cassa dei Depositi e Prestiti, e chiedo a lui quali rapporti ci possono essere tra le riforme degli anni 90 e questa nuova legge e quello che sarà poi, approfitto anche di questo, la riforma della pubblica amministrazione annunciata dalla ministra Madia e dal Presidente del Consiglio. Grazie.
Ma il punto chiave a me pare quello che tu, Antonio, sottolineavi adesso e che peraltro sottolineava Gian Claudio Bressa nel momento in cui, con qualche minuto di ritardo, sono entrato. E cioè, il punto fondamentale è che oggi abbiamo la ragionevole speranza che la riforma si faccia. Gian Claudio ricordava quando 23-24 anni fa lui rappresentava l'ANCI nelle discussioni sulle città metropolitane. Io sono tra quelli che ha scritto in Parlamento la legge 142, è da allora che le città metropolitane sono nel nostro ordinamento, poi sono state entrate pure nella Costituzione, ma sono 24 anni. Mi veniva in mente anche che un esempio che io cito sempre, ma dove gli anni sono addirittura 33 invece che 24, è stata la riunificazione tra il Ministero dei Trasporti e quello dei Lavori Pubblici per fare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Io mi trovai giovane professore nel 1966 a fare alla solita assemblea a Stresa dell'Automobile Club una relazione su la necessaria riunificazione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla fine, nel 99, l'abbiamo fatto. 32 anni, adesso sono 24, 32, sono 24, 9 anni di meno. Però il punto fondamentale secondo me è questo. Allora non dobbiamo, quando si fa una riforma non si concorre per il premio Nobel. Io sono stufo di sentir dire, beh, ma quello che c'è scritto nel disegno di legge Delrio è in gran parte quello che. Sì, certo, voglio dire, qui c'è Gian Claudio Bressa, c'è Adriana Venieri, è 20 anni che lavoriamo su queste cose in varie sedi, Palazzo Vidoni magari, oppure Astrid in un'altra, eccetera. Quando si scrivono le riforme non si concorre al premio Nobel. Si prendono le cose buone elaborate in passato, quelle buone elaborate da altri paesi, le si mettono assieme. Ha ragione Antonio, se si aspetta di aver scritto tutto in modo perfetto, il risultato è che non ci si arriva. Non ci si arriva. Guardo Adriana Vigneri perché forse la liberalizzazione dei servizi pubblici locali si sarebbe fatta con 20 anni di anticipo se non ci fosse stata la pressione per migliorare questo punto o quell'altro nella scrittura. Poi le cose si possono, i dettagli si possono sistemare in corso d'opera. Nessuno, penso, potrà stupire o irritare se tra qualche mese il ministro Lanzetta e il sottosegretario Bressa diranno che bisogna fare un decreto legge per correggere alcuni dettagli della legge Delrio, che sulla base dell'attuazione si rivelano meritevoli di essere dell'attuazione, delle discussioni e dei confronti che avvengono. Il punto fondamentale secondo me è un altro, ed è che i principi, lo schema fondamentale della riforma è giusto, è sostenibile, riflette una lunga elaborazione, e che adesso abbiamo la possibilità che lo si faccia, che si facciano le città metropolitane. È adeguata la definizione delle funzioni? Grosso modo sì. Se poi c'è qualche cosa da correggere, si correggere, ma questo è il punto fondamentale. Le ragioni per le quali in Italia molte riforme non sono state fatte in passato è, da un lato, il perfezionismo, e quindi il fatto che ciascuno sollevava delle questioni di dettaglio su cui magari aveva anche ragione, ma che bloccavano tutto. E dall'altro, un'altra cosa che pure Gian Claudio ha osservato poco fa, è che spesso mancava il tempo sufficiente ad un governo, ad una maggioranza, per, come dire, dare l'esecuzione, l'attuazione della riforma che era stata varata. Allora, io non lo avrei detto probabilmente la settimana scorsa, ma questa settimana, dopo il voto di domenica, io posso dire che il discorso è diverso, cioè che c'è una buona probabilità che questo governo abbia il tempo sufficiente per dare esecuzione a questa riforma nel cui governo è fortemente impegnato. Altre riforme, Antonio, il problema di altre riforme è stato che dalla fase del varo della riforma alla fase della sua execution sono cambiate le maggioranze. E anche quando si era cercata di farlo, io ho un'esperienza personale da questo punto di vista dolorosa, perché le cosiddette riforme Bassanini erano state tutte concordate, nei particolari concordati, Adriana Vigneri e Gian Claudio lo ricordano, con l'allora responsabile del maggior partito di opposizione, che era l'onorevole Franco Frattini. Nei particolari, nella tesi di laurea si è accertato che ben 212, mi pare, emendamenti alle 5 leggi Bassanini erano firmati Frattini e sono passati col parere favorevole del governo, cioè nostro, no? Quindi quando nel 2001 Frattini divenne, con una nuova maggioranza, ministro della funzione pubblica, avevamo, come dire, la speranza, barra illusione, che si passasse dal varo di una riforma complessa alla sua attuazione, che era appena cominciata, anche se su alcune cose, per dire, era già arrivato a un punto irreversibile. Lo schema della riorganizzazione dei ministeri si è fatto allora ed è rimasto, sia pure con qualche vicenda, qualche andata e ritorno nel tempo. Ma dopo qualche mese si scoperse che non era così, e la spiegazione che ci fu data è che, a partire dal Presidente del Consiglio, non si accettava la ragione che quella riforma era stata concepita e varata con metodo bipartisan, perché una nuova maggioranza e un nuovo governo dovevano dimostrare che la maggioranza e il governo precedente avevano sbagliato tutto, altrimenti gli elettori non capivano. Su questa base un sistema bipolare non funziona. In questo caso io penso che il risultato del voto di domenica consente di dire: questo governo ha davanti il tempo, speriamo, sufficiente per realizzare questa riforma. Realizzare questa riforma, io condivido quello che Giancarlo Bressa ha sottolineato, la realizzazione di questa riforma consente di dare un assetto radicalmente nuovo alla nostra amministrazione dello Stato, amministrazione pubblica sul territorio, al sistema delle nostre amministrazioni pubbliche sul territorio. E io penso, visto che su questo mi ha provocato Antonio Naddeo, che sarà inevitabile, mi pare che sia nelle intenzioni del del governo, che questo vada in sinergia. Poi può essere che ci sia una sfalsatura temporale di qualche mese, con una riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, l'amministrazione dello Stato sul territorio, che non può non, come dire, adeguarsi a questo nuovo modello. Innanzitutto perché finalmente realizza quello che era l'idea dell'istituzione delle città metropolitane, peraltro sulla base di decine e decine di esempi stranieri, cioè le grandi aree metropolitane richiedono un'architettura di governo locale diversa. Un'architettura diversa, perché nell'area metropolitana l'amministrazione di base, l'amministrazione comunale e quella di area vasta in gran parte coincidono, data la conurbazione stretta del territorio. Quindi finalmente ci adeguiamo, stiamo per adeguarci anche nei fatti, non solo nelle leggi scritte, nei codici, il modello di governo delle città, delle aree metropolitane, che è prevalente nei paesi più avanzati. La seconda è che io sono da tempo un convinto sostenitore della soluzione che si è adottata per il problema della gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta, che è inutile nasconderci, funzioni e servizi di area vasta esistono. Si può discutere se non debbano essere affidati alle regioni, nelle piccole regioni. La risposta di un riformatore privo di vincoli politici dovrebbe essere che bisognerebbe riformare anche le regioni, e avremmo bisogno di avere massimo 10-12 regioni e non 20. Però finché resta questa ripartizione del territorio, forse nelle piccole regioni, le piccole, proprio quelle piccole, le funzioni di area vasta, i servizi di area vasta possono essere gestiti direttamente dalla regione. Ma in tutte le altre è inutile farci illusioni, esistono. Se fossero affidate alle regioni, verrebbero, oltre che, ce lo siamo detti tante volte, appesantire la regione e farlo diventare un ente gestionale molto pesante, allontanerebbero in molte regioni, quelle più grandi, dal territorio e dai cittadini la gestione di servizi e di attività che, pur essendo di area vasta, tuttavia, come dire, sono strettamente legati al territorio. Però la soluzione delineata è una soluzione che consente di non solo di semplificare il livello delle responsabilità e della rappresentanza politica, ma di consentire a queste che, con una frase che fa arrabbiare molti, mi rendo conto, io continuo a chiamare agenzie intercomunali di servizi di area vasta, che sono le nuove province, è un po' brutale come definizione, gli consente di trasferire a queste una serie di servizi di supporto ai comuni, che altrimenti sarebbe stato difficile affidare all'amministrazione di area vasta, se restava governata politicamente da una struttura istituzionale a sé, che rispondeva ai cittadini e non ai comuni. E questo credo che sia un punto estremamente importante della riforma. Sapere che a livello di questa agenzia intercomunale di area vasta si possono mettere le stazioni appaltanti per i lavori pubblici di competenza comunale. Sia ben chiaro, è sempre il comune che decide se ristrutturare la scuola, se fare il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per pagare la ristrutturazione della scuola, ma la funzione di stazione appaltante, quella richiede capacità tecniche che difficilmente si possono trovare in 8.000 comuni. E che, se richiediamo 8.000 comuni, comportano costi eccessivi. Lo stesso discorso può essere fatto per molte altre attività di supporto, di puro back office, per le quali l'agenzia di area vasta può essere lo strumento dei comuni per attuare e gestire le decisioni che restano nell'ambito dell'autonomia comunale. A me pare che inevitabilmente, mi sembra che su questo ci sia un orientamento preciso, si andrà verso una parallela semplificazione della struttura dell'amministrazione periferica dello Stato. Anche qui, io lo so perfettamente che le prefetture / uffici territoriali del governo non sono una novità. Le abbiamo scritte nella legge del 1999, decreto 300, e poi non si sono fatte. E guardate, non è la stessa cosa, a un certo punto si è detto, ah, non le facciamo perché affidiamo dei poteri di coordinamento al prefetto. Ok, però è stata la resa di fronte alle resistenze a fare una vera riforma, che certo richiedeva coraggio. Io ricordo, non ricordo più chi fosse, il sottosegretario all'interno che venne in commissione a presentare il decreto legge col quale, commissione parlamentare, col quale si sostanzialmente si stabiliva che non si facevano più gli UTG, ma che c'erano dei poteri di coordinamento del prefetto. E io gli dissi, guardi, era forse il senatore D'Alì, e dissi, io non me la prendo con lei. Come uno non se la può prendere con un becchino che, trovando per strada un cadavere, gli dà un'orata sepoltura al cimitero. Lei fa la parte del becchino, solo che qui io vorrei i veri responsabili, che ovviamente non è il sottosegretario all'interno e forse neanche il ministro dell'interno, era nel caso il presidente del Consiglio dell'epoca, che, avendo per le mani una riforma importante che si trattava solo di attuare, ha deciso di non picchiare i pugni sul tavolo e di cedere alle resistenze, chiamiamole corporative, delle varie amministrazioni, che preferivano ciascuna continuare a gestirsi il proprio orticello invece di cercare di mettere assieme le forze. Che, guardate, è certo che poi ciascuna amministrazione continua a fare un lavoro diverso, ma basterebbe soltanto una serie di servizi di supporto, quelli possono essere vantaggiosamente unificati dalla logistica fino agli acquisti, tanto per fare soltanto qualche esempio. Io penso che si andrà in questa direzione, sì, lo so che nei 44 punti c'è scritto che le prefetture non saranno più di 40, però siccome si va in direzione degli uffici territoriali del governo, allora o decidiamo che insieme a 40 prefetture ci sono 60 sottoprefetture / uffici territoriali del governo, che sono sostanzialmente la stessa cosa con una mostrina in meno, oppure sul punto il governo dirà, pensavo di fare un'operazione di razionalizzazione riducendo le prefetture da 100, quante sono, 108, non lo so, o 110 a 40, ma si fa molto di più se le prefetture, come le province, si riducono da 110 a 80-90, e però si fanno davvero gli uffici territoriali del governo. Quindi penso che questo sia la strada. Dopodiché, guardate, una ragionevole riduzione anche del numero, che sostanzialmente recupera il fatto che negli ultimi decenni si sono create delle province e quindi delle prefetture sostanzialmente illogiche e fasulle, sta in piedi, può stare in piedi. E sta in piedi soprattutto perché oggi dobbiamo tener conto che molti rapporti tra i cittadini e l'amministrazione avvengono per via telematica e quindi richiedono sempre una non eccessiva lontananza fisica, ma non più nei termini di una volta. Però certo, io non posso pensare che, stando a Sondrio, l'ufficio territoriale del governo sta a Milano. perché ci sono con mezzo più rapido, salvo l'elicottero che non è a disposizione dei comuni cittadini, e ci vogliono comunque 4 ore, 3 ore e mezza, 4 ore, quindi è troppo. Due osservazioni finali. Giustamente Bressa sottolineava che poi ci sono anche l'importante passaggio che riguarda la riorganizzazione delle unioni dei comuni, che è un altro dei punti fondamentali per avere un assetto nuovo e molto più razionale dell'architettura delle istituzioni sul territorio. Credo che abbia ragione nel dire che naturalmente al termine di questo processo, ma speriamo prima del 2018, prima della fine della legislatura, bisogna rivedere il testo unico, forse i testi unici, ma vediamo. C'è un altro punto secondo me che è fondamentale, lo so che è complicato e difficile, ma questo governo dovrà affrontarlo, ed è il problema della legge sul federalismo fiscale, della legge delega, che in questo momento è in una situazione di sostanziale stand-by. La mia opinione, credo che molti di voi la sappiano, io penso che sul piano del principio quella legge delega sia una buona legge delega, dal punto di vista, sempre la distinzione che facevo prima, distinguiamo i principi dai dettagli, no? Dal punto di vista dei principi c'è una sola vera carenza in quella legge, ed è che il meccanismo di valutazione del fabbisogni basato su analisi delle funzioni, servizi e prestazioni, costi standard e quindi fabbisogni standard, andava applicato anche per le amministrazioni dello Stato, non solo per regioni, province e comuni, perché allora avremmo avuto i criteri con cui ripartire la torta di una finanza pubblica che non è senza confini, e in cui è possibile dire che ciascuno è responsabile della gestione delle risorse che gli sono affidate, che ha ricevuto dai cittadini, nella misura in cui la ripartizione di queste risorse è stata fatta in modo corretto e oggettivo sulla base delle effettive responsabilità di gestione di servizi e prestazioni valutate secondo costi standard e quindi secondo un criterio realmente oggettivo. Ma salvo questo punto, che meriterebbe un ripensamento, per il resto la legge aveva dei buoni principi, ma la sua attuazione non è, secondo me, realmente neanche cominciata. E dove si doveva fare l'analisi delle funzioni e dei costi standard, spesso si è fatto il forfè. E allora i forfè sono arbitrari. E l'analisi della capacità fiscale dei territori non è neanche cominciata. La struttura che sarebbe stata, a mio avviso, perfetta per fare questa analisi, la SOSE, è stata incaricata di fare invece l'analisi dei costi standard, che era un altro mestiere, che poi in qualche modo ha fatto, ma che era un altro mestiere, mentre la valutazione della capacità fiscale dei territori, che è essenziale per stabilire che cosa possono prelevare direttamente dai cittadini e che cosa devono avere come perequazione, quello non è neanche cominciato. Io penso che bisognerà tornarci. Penso che possa essere molto importante che il governo adesso riesca ad attuare questa riforma, perché offre un quadro istituzionale nuovo, ma appena questo quadro si è delineato, penso che sia una cosa importante rimettere mano a quella legge, vedere dove va ritoccato e soprattutto ripartire in una sua attuazione coerente con i principi. Perché l'aspetto finanziario e l'aspetto dell'autonomia e responsabilità finanziaria è, come tutti sappiamo, poi un punto essenziale per far funzionare un sistema istituzionale complesso in cui le autonomie devono avere il loro giusto ruolo. Io poi sostengo, ma qui andiamo su un altro campo, che la riforma del titolo quinto e del Parlamento che è in discussione costituisce un altro tassello di questo, perché dà una cornice nuova, anche qui, ma lo ha detto il ministro Boschi, lo ha detto il Presidente del Consiglio, bisogna distinguere tra i principi generali su cui il governo è, secondo me, giustamente fermo e le norme di dettaglio che in questo caso si fa ancora tempo a correggere prima della loro approvazione parlamentare, che su alcuni punti richiedono aggiustamenti e adattamenti. Però in questo quadro è un altro pezzo, un altro tassello assolutamente fondamentale e che ci consentirebbe di dire alla fine di questa legislatura che abbiamo fatto finalmente la grande operazione di ammodernamento della nostra architettura istituzionale, di cui discutiamo da tanti anni e che per la prima volta finalmente si riesce a fare. Torno all'inizio, la parola essenziale è quella fare, lo diceva Bressa, lo diceva Naddeo, noi siamo sempre caduti nella fase che gli inglesi chiamano di execution. Io credo che questa volta abbiamo qualche probabilità in più e forse la determinazione un po' sbarazzina del Presidente del Consiglio e di molti ministri che hanno dalla loro anche la carta della giovinezza e quindi che invece di fermarsi di fronte alla complessità dei problemi dicono affrontiamoli e cerchiamo di risolvere, forse questo ci dà una prospettiva per riuscire finalmente in questo caso ad arrivare a parlare di una riforma come una cosa fatta, che magari appunto una volta fatta può essere oggetto di bei dibattiti che trovano qualche cosa da aggiustare, qualche cosa da correggere, ma che è fatta, quindi esiste, quindi ormai poi non si torna indietro e si pensa ai perfezionamenti, alla manutenzione ordinaria e magari straordinaria, ma guardate, finché non c'è l'edificio è inutile parlare di manutenzione, perché non c'è neanche l'oggetto sul quale la manutenzione deve essere fatta. Grazie.